Domenica del battesimo del Signore, ascoltiamo dall'Evangelo di Luca, capitolo 3, i versetti 15-22.
Poiché il popolo era in attesa e tutti si domandavano in cuor loro, riguardo a Giovanni, se non fosse lui il Cristo, Giovanni rispose a tutti dicendo: «Io vi battezzo con acqua, ma viene uno che è più forte di me, al quale io non sono degno di sciogliere neppure il legaccio dei sandali. Costui vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco. Egli ha in mano il ventilabro per ripulire la sua aia e per raccogliere il frumento nel granaio, ma la pula la brucerà con fuoco inestinguibile». Con molte altre esortazioni annunziava al popolo la buona novella. Ma il tetrarca Erode, biasimato da lui a causa di Erodiade, moglie di suo fratello, e per tutte le scelleratezze che aveva commesso, aggiunse alle altre anche questa: fece rinchiudere Giovanni in prigione. Quando tutto il popolo fu battezzato, e mentre Gesù, ricevuto anche lui il battesimo, stava in preghiera, il cielo si aprì e scese su di lui lo Spirito Santo, in apparenza corporea, come di colomba. E vi fu una voce dal cielo: «Sei tu, tu sei il mio figlio prediletto, in te mi sono compiaciuto».
Dal profeta Isaia, capitolo 40, i versetti 1-11.
«Consolate, consolate il mio popolo, dice il vostro Dio. Parlate al cuore di Gerusalemme e gridatele che la sua tribolazione è compiuta, la sua colpa è scontata, perché ha ricevuto dalla mano del Signore il doppio per tutti i suoi peccati. Una voce grida: nel deserto preparate la via al Signore, spianate nella steppa la strada per il nostro Dio. Ogni valle sia innalzata, ogni monte, ogni colle siano abbassati. Il terreno accidentato si trasformi in piano e quello scosceso in vallata. Allora si ribellerà la gloria del Signore e tutti gli uomini insieme la vedranno, perché la bocca del Signore ha parlato. Una voce dice: grida. E io rispondo: che cosa dovrò gridare? Ogni uomo è come l'erba, e tutta la sua grazia è come un fiore del campo. Secca l'erba, il fiore appassisce, quando soffia su di essi il vento del Signore. Veramente il popolo è come l'erba, secca è l'erba, appassisce il fiore, ma la parola del nostro Dio dura per sempre. Sali su un alto monte, tu che annunci liete notizie a Sion. Alza la tua voce con forza, tu che annunci liete notizie a Gerusalemme. Alza la voce, non temere, annuncia alle città di Giuda: ecco il vostro Dio. Ecco, il Signore viene con potenza, il suo braccio esercita il dominio. Ecco, egli ha con sé il premio e la sua ricompensa lo precede. Come un pastore, egli fa pascolare il gregge e con il suo braccio lo raduna, porta gli agnellini sul petto e conduce dolcemente le pecore madri.
Dalla lettera a Tito, capitolo 2, versetto 11, fino al capitolo 3, versetto 7.
«È apparsa infatti la grazia di Dio, che porta salvezza a tutti gli uomini, e ci insegna a rinnegare l'impietà e i desideri mondani, e a vivere in questo mondo con sobrietà, con giustizia e con pietà, nell'attesa della beata speranza e della manifestazione della gloria del nostro grande Dio e Salvatore Gesù Cristo. Egli ha dato se stesso per noi, per riscattarci da ogni iniquità e formare per sé un popolo puro che gli appartenga, pieno di zelo per le opere buone. Questo devi insegnare, raccomandare e rimproverare con tutta autorità. Nessuno ti disprezzi. Ricorda loro di essere sottomessi alle autorità che governano, di obbedire, di essere pronti per ogni opera buona, di non parlare male di nessuno, di evitare le liti, di essere mansueti, mostrando ogni mitezza verso tutti gli uomini. Anche noi un tempo eravamo insensati, disobbedienti, corrotti, schiavi di ogni sorta di passione e di piaceri, vivendo nella malvagità e nell'invidia, odiosi e odiandoci a vicenda. Ma quando apparvero la bontà di Dio, Salvatore nostro, e il suo amore per gli uomini, egli ci ha salvati, non per opere giuste da noi compiute, ma per la sua misericordia, con un'acqua che rigenera e rinnova nello Spirito Santo, che Dio ha effuso su di noi in abbondanza, per mezzo di Gesù Cristo, Salvatore nostro, affinché, giustificati per la sua grazia, diventassimo nella speranza eredi della vita eterna.
Scenda su di noi la potenza dello Spirito Santo affinché il nostro cuore si apra ad accogliere questa parola di grazia, di forza e di speranza per la nostra esistenza. Amen. Domenica del Battesimo del Signore. Vorrei iniziare con alcune parole tratte dal sermone di Cromazio di Aquileia. Giovanni battezzò il nostro Signore e Salvatore, ma fu piuttosto lui ad essere battezzato dal Cristo, perché Gesù santificò le acque e Giovanni fu santificato da esse. Gesù donò la grazia e Giovanni l'accolse. Giovanni si spogliò dei propri peccati e questi furono rimessi da Gesù. Giovanni, infatti, era un uomo e Gesù era Dio. Giovanni doveva essere battezzato perché non poteva essere senza peccato. Il Cristo, invece, non aveva bisogno di essere battezzato perché non c'era peccato in lui. Ricevendo il battesimo, dunque, il Signore ha lavato in primo luogo i peccati di Giovanni e poi quelli di tutto il mondo. La grazia del battesimo di Gesù era stata prefigurata nei tempi antichi, quando il popolo eletto attraversò il Giordano per entrare nella terra promessa. Come allora al popolo eletto che seguiva il Signore fu rivolta una voce che lo introdusse nella terra promessa, così ora, grazie alle acque dello stesso fiume Giordano, per la prima volta ci viene aperta la strada che ci introduce nella beata terra della promessa, cioè del Regno di Dio. Con una scena dunque particolarmente significativa, come abili registi, gli Evangeli aprono con il battesimo di Gesù, l'inizio della vita pubblica di Gesù. Dopo 30 anni di anonimato, attraverso un'iniziativa inattesa ma carica di tante conseguenze, Gesù si presenta da Giovanni, dove in una esperienza indicibile noi contempliamo Gesù in quelle parole che Cromazio di Aquileia ci ha rivolto. In mezzo al popolo Giovanni chiamava alla penitenza e Gesù, che è senza peccato, va da Giovanni. ma il battesimo di Giovanni per Gesù diventa quella condizione che gli permette di andare verso i peccatori, di condividere la loro sorte, di orientare di nuovo verso Dio la creazione. Gesù, immergendosi nelle acque del Giordano, afferma di voler adempiere ogni giustizia, così riporta l'Evangelista Matteo, capitolo 3, versetto 15. E il cielo risponde a questo umile slancio verso quel domani nuovo, puro, aprendo un varco e da quel varco lo Spirito discende su Gesù e si ode una voce che apre i segreti divini. Tu sei mio figlio. Da sempre Gesù è il figlio prediletto del Padre, ma in questo momento si trova solennemente collocato nella sua missione di servo, come nuovo Isacco in vista dell'Olocausto. Realizzando passo per passo, sotto l'impulso dello Spirito, quella costruzione di una umanità totalmente filiale. Gesù così dimostrerà di essere veramente il figlio e il servo del Padre. Ma se voi contemplate l'icona che è stata aggiunta agli appunti, noterete che sotto i piedi di Gesù c'è quella croce che rimanda a quel battesimo che devo ricevere e come sono angosciato finché non sia compiuto. Sono le parole che l'Evangelista Luca al capitolo 12 ci riporta, versetto 50. Ogni cristiano battezzato in Cristo Gesù non deve dimenticare di essere stato battezzato nella morte di Cristo e dunque deve condurre una vita nuova, così come ci ricorda la lettera ai Romani o la lettera a Tito. Aperto come Cristo all'invisibile, il cristiano dovrà essere disponibile a un impegno a cui non può venir meno senza tradire il dono ricevuto. Iniziamo dunque con l'eucologia. L'antifona d'ingresso tratta dall'Evangelista Matteo, capitolo 3, versetti 16-17. Dopo il battesimo di Gesù si aprirono i cieli e come colomba lo Spirito di Dio si fermò su di lui e la voce del Padre disse: questo è il figlio mio prediletto nel quale mi sono compiaciuto. I cieli aperti sul Signore battezzato e lo Spirito che resta su di lui e la voce del Padre con le tre parole per il Figlio. È la teofania trinitaria, la prima manifestazione su Gesù. Il canto all'Evangelo, il versetto 16 del capitolo 3 di Luca. Viene colui che è più forte di me, disse Giovanni. Egli vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco. La forza e il fuoco sono in connessione con la manifestazione divina, ma anche con quella parola che è potente, arde nel fuoco, nel cuore e purifica. Il fuoco divino è Dio stesso che trasforma gli uomini, comunicandosi ad essi e purificandosi. E l'allusione allo Spirito Santo in quanto fuoco rimanda ovviamente alla Pentecoste, lì dove i discepoli sono battezzati e consacrati per sempre. Occorre ricordare che in antico la liturgia romana commemorava il battesimo di Cristo nel Giordano l'ottavo giorno dopo l'Epifania del Signore, una festività apparsa in Occidente già nel secolo VIII. E questo per l'influenza della liturgia bizantina, che similmente ad altre liturgie orientali ha nel battesimo un ricordo di una grande importanza. La festa del battesimo del Signore è istituita nel 1955, celebrata il 13 gennaio, ma nel nuovo calendario liturgico questa festa è trasferita alla domenica dopo l'Epifania. La domenica del battesimo del Signore è l'inizio della vita fra gli uomini del Figlio di Dio, inizio del suo ministero messianico e l'inizio dell'attuazione di tutto il piano di salvezza. Con il battesimo del Signore, il lezionario domenicale dell'anno liturgico apre la via a quella lettura qualificata e ordinata della parola evangelica normale nella vita della Chiesa. Sappiamo come i tempi forti, Avvento, Natale, Quaresima, fino a Pentecoste, una serie di letture che sono ordinate piuttosto a idee teologiche. Il battesimo del Giordano del Signore è un evento così denso che viene e deve essere di continuo richiamato in quella mistagogia domenicale di tutto il tempo per l'anno, il cosiddetto tempo ordinario, che è ordinario di nome, ma non nella sostanza. È un tempo forte, lo abbiamo detto più volte, che sta con dignità accanto ai già citati Avvento, Quaresima e tempo pasquale. Al battesimo il Signore si manifesta l'adorazione della Trinità. La voce del Padre rende testimonianza chiamando il Figlio o agapetos, il diletto, nel senso di unico, amatissimo. E lo Spirito Santo, come colomba, conferma quella sicura verità della parola pronunciata. E il contesto della teofania è il seguente. Il Signore al centro, contemplato nella scena grandiosa del suo battesimo, che segna l'inizio della sua missione. Ma nel battesimo del Signore si manifesta anche l'adorazione della Trinità, ossia si manifesta presente la Trinità Santa, a cui è dovuta l'adorazione, che per ogni fedele ha inizio a quel battesimo che ciascuno riceve nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, ovvero la Trinità Santa, consustanziale, indivisibile, vivificante. Questo dunque viene celebrato dalla Chiesa, ovvero da tutti i fedeli battezzati, ogni domenica, ogni festa, ogni feria. E la dostologia triadica, il canto di lode alla Trinità, che attraversa tutta la nostra intera esistenza, in quel gratuito divino che viene a noi con infinita sovrabbondanza. E questo, oggi particolarmente visibile, occorre ripeterlo con pazienza, senza mai stancarsi, durante tutte le proclamazioni evangeliche delle domeniche del tempo ordinario, che abbiamo definito vero tempo forte e privilegiato, in cui la Chiesa, la sposa, la madre, l'orante, celebra il suo Signore e sposo risorto, contemplato in un episodio della sua vita tra gli uomini. In ogni nostra lettura nella fede, ogni omelia deve ricordare e sempre premettere che in qualunque episodio della vita del Signore tra gli uomini noi ascoltiamo un episodio di Lui che, battezzato dal Padre con lo Spirito Santo, compie la divina liturgia, la liturgia, ovvero l'opera per il popolo, che consiste nell'annuncio dell'Evangelo, nelle opere della carità del Regno, in quel culto al Padre al fine di acquistare e preparare la sposa d'amore. Ogni lettura, quindi, ogni contenuto omiletico che non parla di questa realtà, presenta il Signore senza la consacrazione dello Spirito Santo, senza il continuo della sua missione tra gli uomini, senza spazio e senza tempo nella storia concreta. Questa prima domenica del tempo ordinario, che segue la festa del 6 gennaio, appartiene dunque al tempo della manifestazione. Fino al IV secolo la Natività ed il Battesimo del Signore erano celebrati nello stesso giorno. Scrive San Girolamo: «Nella sua Natività il Figlio di Dio venne al mondo in modo nascosto, nel Battesimo apparve in modo manifesto». Allo stesso modo San Giovanni Crisostomo scrive: «L'Epifania non è la festa della Natività, ma quella del Battesimo. Prima egli non era conosciuto dal popolo, con il battesimo si rivela a tutti». Vi ricordo come nella liturgia bizantina l'Epifania proclama l'Evangelo del battesimo. La manifestazione dunque a tutti, quella stessa universalità che poi noi ricordiamo anche nei testi dell'Epifania, come abbiamo visto con i magi domenica scorsa. Nella lettura dell'Evangelo di Luca occorre dunque tenere presenti anche le narrazioni parallele di Matteo e di Marco. L'Evangelista Luca infatti riduce l'episodio del battesimo del Signore ai versetti 21-22, molto brevi oltretutto. I versetti che precedono, come avete ascoltato, che narrano il dubbio del popolo sul fatto che Giovanni potesse essere il Messia atteso e la risposta che Giovanni dà, sono stati già proclamati nella terza domenica di Avvento quest'anno. Leggiamo dunque la nostra pericope. «Poiché il popolo era in attesa e tutti riguardo a Giovanni si domandavano in cuor loro se non fosse lui il Cristo, Giovanni rispose a tutti dicendo», fermiamoci qui, «il popolo era in attesa». Giovanni aveva, Giovanni aveva annunciato fino ad allora un'etica realistica, che non è un minimale di morale cristiana. Se pensiamo al discorso di misericordia e di amore dei nemici del capitolo 6, certamente la predicazione di Giovanni è, lo ricordiamo, di preparazione. Formare un popolo ben disposto ad accogliere poi la rivelazione grande dell'amore per i nemici. Ben disposti ad accogliere Gesù si mostreranno infatti personaggi del calibro di Matteo e Zaccheo, entrambi pubblicani. Capitolo 5, capitolo 19. Così anche il centurione del capitolo 7, che ama il popolo di Israele e costruisce per esso la casa di preghiera. Così viene presentato. Ama il nostro popolo, anzi, ha costruito una casa dove il popolo può pregare. Così come anche il centurione incontrato da Pietro nel libro degli Atti, capitolo 10, Cornelio, che accoglie l'apostolo nella sua casa, desideroso di ascoltare la sua parola. Lui e tutta la sua famiglia e i suoi amici. In quel cammino di conversione dall'idolo a Dio Padre, che il popolo è chiamato a fare, il Battista annuncia la conversione dall'idolo, Gesù invece la conversione al Padre. Il popolo che sta intorno a Giovanni lo abbiamo visto nel suo insieme, una folla non soltanto del popolo ebraico, ma in una realtà più ampia, dove pubblicani, prostitute, soldati, coloro che erano considerati un po' ai margini, Tutti si domandavano in cuor loro. L'Evangelista Luca, a differenza di Matteo e di Marco, fa emergere tutta quella problematica che investe la predicazione e l'opera di Giovanni. Per il contenuto e il tono della predicazione del Battista, oltre per l'atteggiamento che il Battista ha assunto, suscita tutto ciò nella gente il pensiero che egli potesse essere il Messia atteso. E questa domanda sorge nel cuore, che ricordiamo nel linguaggio biblico, per il popolo ebraico, era la sede dell'intelligenza, della comprensione dunque, più che dei sentimenti. O meglio, da dove sarebbero poi dovuti nascere i pensieri e le azioni da compiere. Il Cristo è la traduzione greca dell'ebraico Mesha, ovvero l'unto, il Messia autentico. La risposta di Giovanni non lascia spazio a false attese. Io vi battezzo con acqua, ma viene colui che è più forte di me, a cui non sono degno di slegare i lacci dei sandali. Egli vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco. Tieni in mano la pala per pulire la sua aia e per raccogliere il frumento nel suo granaio, ma brucerà la paglia con fuoco inestinguibile. Con molte altre esortazioni, Giovanni evangelizzava il popolo. È importante l'identificazione del vero Messia e il Battista, ricorrendo a forti contrapposizioni, aiuta tutti a riconoscere il Messia. Contrapponendo il proprio battesimo a quello di Gesù, come l'acqua al fuoco e allo Spirito Santo, e se stesso a Gesù che chiama più forte di me, il Battista dà chiare indicazioni su chi sia il vero Messia. Da notare come Luca, ma questo lo avete già ascoltato durante l'Avvento, tralascia quel dopo di me, colui che verrà dopo di me, mettendo ancor più distanza tra sé e Gesù. Luca, infatti, è molto discreto, minimale, nel parlare dei rapporti tra Giovanni e Gesù e anche sulla dipendenza tra la prigionia di Giovanni e l'inizio del ministero di Gesù. Gesù è detto più forte, ischiros, vocabolo molto usato nella preghiera bizantina, agios theos, agios ischiros, no? È un titolo divino che noi troviamo in Isaia al capitolo 28, in Deuteronomio 10, Geremia 32, Isaia 10 ancora, eccetera. Isaia aveva parlato di questo bambino di stirpe regale che è il re Messia, apportatore di pace, di gioia, di prosperità, che tra i suoi titoli ha quello di Dio forte. Isaia 9:5. Ma Giovanni, ancor più, si dichiara non degno di sciogliere, dice, i legacci dei sandali, richiamandosi a quella ospitalità che gli ebrei davano, accogliendo un pellegrino, un ospite, no? Lavando i piedi, operazione a cui erano obbligati gli schiavi non ebrei, era considerata un'azione estremamente umiliante. ma di accoglienza. Beh, si camminava scalzi, con i sandali, quindi era anche un gesto, ricorderete, Abramo alle querce di Mamre, no? Dà l'acqua a questi pellegrini perché diano frescura, refrigerio, no? Ai piedi. Giovanni non si dichiara degno neanche di essere come lo schiavo che lava i piedi dinanzi a Gesù. Gesù battezza in Spirito Santo e fuoco. Da ricordare che lo Spirito è l'atteso degli ultimi tempi, così ne aveva parlato il profeta Gioele al capitolo 3. Avrebbe restaurato quella nuova creazione, perché la prima era stata persa dal peccato degli uomini. Il fuoco, una notazione presente nell'Antico Testamento, in connessione sia con la manifestazione divina, la teofania, o con la parola che arde nel cuore e purifica, sia con la punizione dei nemici e con il giudizio alla fine dei tempi. Il fuoco divino è infatti Dio stesso che trasforma gli uomini purificandoli. Questa allusione allo spirito fuoco, abbiamo già detto, rimanda alla Pentecoste, lì dove i discepoli battezzati, consacrati, lo sono per sempre. E il medesimo effetto avviene in quella iniziazione cristiana che tutti abbiamo ricevuto. Dopo la nota dell'imprigionamento del Battista, al versetto 21, il racconto del battesimo di Gesù. Ed ecco, mentre tutto il popolo veniva battezzato e Gesù, ricevuto anche lui il battesimo, stava in preghiera, il cielo si aprì. Gesù è battezzato come il popolo. Ora, l'Evangelista non esplicita che sia stato Giovanni, lo lascia intendere. Le due azioni, infatti, non si devono intendere separate da un intervallo di tempo, sono certamente contemporanee, ma l'espressione dà risalto al battesimo di Gesù, che assume un significato particolare, soprattutto in quel rilievo che occorre dare alla visione che sta per accadere. Il battesimo, l'immersione nell'acqua, da Luca è riassunta brevemente, quasi passa sotto silenzio, mentre è più ampliata la parte dove l'intervento di Dio, la discesa dello Spirito Santo, la voce del cielo si manifestano. Da notare ancora l'indicazione propria di Luca. Gesù stava pregando. E sarà questa una caratteristica che l'Evangelista Luca sottolineerà spesso, soprattutto nei momenti decisivi di quella realtà umana che Gesù vive. Il battesimo, così come la trasfigurazione e la croce, sono momenti decisivi più che mai nella vita di Gesù. Il cielo si aprì. I cieli sono metafora di Dio, che si indica senza pronunciarne direttamente il nome, come nella tradizione ebraica. I cieli che si aprono accolgono la preghiera. Riconosciamo questa espressione nel profeta Ezechiele, o anche nel Nuovo Testamento, pensate a quel capitolo 10, dove Cornelio, Pietro, no? Ricevono la parola di Dio. Lo Spirito Santo scende, l'invisibile per definizione scende in forma visibile come di colomba, dice il testo. Lo Spirito Santo non è una colomba, per quanto questo volatile possa, no, dare l'immagine di innocenza, è un volo candido, non è quello di un falco, di un'aquila, di una poiana, insomma, molto più forte e violento. Lo Spirito Santo è spirito, è dunque come il vento, invisibile, si sentono gli effetti. Al battesimo Gesù vede venire lo Spirito Santo che scende come colomba, così come la colomba plana sul nido dove ha i suoi piccoli. Questo segno è il compimento di una promessa. L'attesa messianica è finita. La colomba ci dice che i tempi sono compiuti, il popolo riceve lo Spirito Santo. Ricordiamo il cantico, al capitolo 2, al capitolo 4, al capitolo 6, la colomba, simbolo della sposa, ovvero di Israele, che nella pienezza messianica riceve dal suo sposo divino lo Spirito di Dio. Dunque lo Spirito viene sullo sposo in vista della sposa. Lo Spirito del Signore non poteva restare con gli uomini perché erano diventati carne ribelli a Dio. Così la Genesi parla dell'umanità al capitolo 6, prima del diluvio. A partire da Cristo, che possiede lo Spirito, torna per restare con gli uomini. Nell'Evangelo di Giovanni spesso si accenna a questo fatto. Al capitolo 3 dell'Evangelista Giovanni, nell'incontro con Nicodemo, è preannunciato lo Spirito battesimale. Al capitolo 4, con la Samaritana, Gesù lo annuncia per i veri adoratori del Padre. Al capitolo 6, Gesù lo rivela presente nella sua parola da ascoltare. Al capitolo 7, Gesù lo promette come dono per chi viene a Lui nella fede. E al capitolo 14, nella cena, promette che resterà con i discepoli, poiché sarà ottenuto dalla sua preghiera verso il Padre. E sulla croce, quando dal suo fianco squarciato uscì sangue ed acqua, generando così la sposa, attraverso, dicono i padri, no, quel sacramento del battesimo e dell'Eucaristia, l'iniziazione cristiana. Ma al capitolo 20 ancora ci viene ricordato che la sera stessa della resurrezione Gesù dona lo Spirito soffiandolo sui suoi discepoli. Lo Spirito Santo dunque al battesimo viene e si posa per sempre sull'umanità del Figlio per condurlo via via alla croce. Sull'umanità del Figlio e dunque sulla nostra umanità. Per questo riposa anche su di noi. La voce. Il Padre non parla direttamente all'uomo. Egli è divino silenzio d'amore. Quando si rivolge agli uomini, parla nel Figlio. La comunicazione con gli uomini avviene nello Spirito Santo, quello Spirito donato dal Padre, rivelatore del Figlio, e il Figlio nello Spirito rivela il Padre e riporta tutti al Padre, così commentava San Basilio il Grande. Alla voce del Padre si accompagna il totale silenzio del Figlio, e questo non è mutismo o stupore, ma docilità filiale a tutto quello che quell'evento comporterà. La risposta del Figlio ci sarà. E che risposta? Quando, assolvendo per intero la missione del Padre, al Getsemani e sulla croce, prorromperà quel grido incontenibile d'amore: Abba, Padre. Alla lettera, papà mio, papino, quel vezzeggiativo che è intimo, privato, che Gesù però ci rivela a tutti. Le parole: tu sei il mio figlio. Il figlio di Dio indica con precisione e senza equivoci un personaggio che appare sotto diverse forme, ma tutte convergenti. Figlio è il popolo di Dio, è il re messianico, il servo. Ricordate i quattro carmi di Isaia. Il battezzato, il figlio su cui riposa lo spirito del Padre, è dunque Gesù, ma anche il popolo di Dio, in quanto nucleo di riaggregazione di tutti i figli di Dio dispersi, tutta l'umanità. È il re salvatore, operante nello spirito di Dio, è il servo fedele, sofferente, regale, profetico, sacerdotale. Ma il figlio indica anche un'altra realtà, ovvero lo sposo, colui che ha la sposa, che ha acquistato con la croce, è preparata alle nozze eterne, Apocalisse 19 e 22. Il Signore dunque concentra tutte queste realtà parlando di sé come il figlio dell'uomo, che è il figlio di Dio, ma che è anche nato dalla donna. Galati 4, 4, 6. O agapetos, dice il testo, l'amato, o prediletto, come veniva tradotto nella penultima versione. O agapetos, tenendo conto dell'articolo, che è importante, ha il senso di unico, è il figlio, non il più diletto fra tanti altri diletti. È il figlio dell'agape del Padre, l'unico amato. È straordinaria la potenza di significato di questa parola. Facciamo qualche esempio dove ricordiamo che l'ebraico per o agapetos ha Yahid, l'amatissimo, l'unico. Il riferimento primario è a Genesi 22, quella che gli ebrei chiamano la legatura di Isacco, mentre i cristiani il sacrificio di Isacco. Il Signore è l'Isacco nuovo, e Paolo, riecheggiando proprio Genesi 22 nella lettera ai Romani, capitolo 8, versetto 32, ha quella formula maestosa dove afferma che egli, il Padre, non ha risparmiato il proprio figlio, ma lo ha dato per tutti noi, a favore di noi tutti, lo consegnò alla croce. L'Isacco nuovo è dunque la vittima innocente che nella pienezza dei tempi il Padre donò per noi alla morte vivificante. Nel libro dei Giudici noi troviamo un altro padre che consegna la propria figlia alla morte. E lo sconsiderato Jefte, che sacrifica la figlia sua, unica, amata, monogenes agapete, quella figlia sacrificata per la sua vittoria. Se mi darai vittoria contro i nemici, io ti sacrificherò. E lì il testo glissa un po', no? La prima persona che incontrerò, forse per mitigare un po' questo sacrificio volontario del padre della propria figlia, come era costume per alcuni popoli. Pensate a quanti ponevano, no? Il sacrificio di questi figli, sia per celebrare una vittoria o in attesa di una vittoria o addirittura anche nelle fondamenta di una casa. Israele è sempre stato contrario a questi sacrifici, come proprio il testo di Isacco sottolinea. Il Salmo 44 al versetto 1 è titolato Canto per l'Oacapetos, per il diletto, per il re messianico. Così come in Geremia 31, Efraim, ossia Israele, è chiamato dal Signore figlio Agapetos. Efraim per me, Paidion, bambino di delizie, è detto da Dio. Così come in Giovanni 19, che cita il profeta Zaccaria, capitolo 12, gli abitanti di Gerusalemme contemplano colui che hanno trafitto e faranno lutto come per il figlio Agapetos e lo piangeranno come il Prototokos, il primogenito. Con Agapetos il rinvio è dunque al figlio unico, al popolo santo, al re. Da notare comunque la presenza continua di quella allusione alla sofferenza, al sacrificio e alla morte. Altri riferimenti si trovano ancora nel Nuovo Testamento, nella lettera agli Efesini, Colossesi, Giovanni. Vi invito poi con calma a rileggere questi testi. L'altra parola, eudokeo. Mi sono compiaciuto, mi compiacqui. Il tempo all'auristo, un auristo complessivo, un auristo storico, che abbraccia un tempo molto lungo, considerato come un unico blocco. Viene qui indicata una realtà compiuta adesso per intero, con un valore per il presente e per il futuro, non dovendo conoscere altri adempimenti dunque. Ma il verbo eudokeo indica anche un fatto che piace e che si decide di fare volentieri, quindi decidere e volere. Accettare anche una persona, un evento, essere benevole verso una data realtà. Dunque quel disegno di Dio con tutte le sue funzioni, quella missione affidata è svolta e adempiuta pienamente. La croce è accettata e subita volontariamente. La resurrezione già l'ha premiata, qui siamo in quel presente di Dio, che vede già realizzato tutto. L'eudokeo paterno quindi implica quel definitivo riversarsi dell'amore totale del Padre sull'umanità del Figlio. E nel Figlio il Padre vede anche tutti gli altri figli, battezzati nel Figlio suo dal suo Spirito Santo, già redenti e santificati sulla via della divinizzazione. La voce del Padre insegna ai figli quella lettura omega degli eventi salvifici. Il battesimo, dunque, questa domenica, rivela una lettura attenta, quell'omega della risurrezione e l'alfa del battesimo stesso, ovvero la manifestazione divina completa del Padre e del Figlio con lo Spirito Santo. Il battesimo sul Giordano è un mistero su cui occorre ancora e per molto riflettere, contemplare, pregare. È il Signore, eternamente misericordioso, lo spiegherà quando, rispondendo, ricordate le ambiziose richieste di Giacomo e Giovanni, stare alla tua destra e alla tua sinistra, risponderà: potete bere la coppa che io bevo o ricevere il battesimo con cui io sono battezzato ed essere dunque battezzati voi? La coppa del Getsemani e il battesimo di morte formano l'unico contesto della passione che il Signore con dolce pazienza farà comprendere ai suoi discepoli. Nella coppa bevuta essi saranno consepolti con il Signore in quel battesimo nella celebrazione che lo Spirito Santo inaugurerà a Pentecoste. E con la Pentecoste dello Spirito Santo i discepoli sono consacrati ed abilitati a quella liturgia trinitaria, inviati a tutte le nazioni della terra. E questo prosegue anche nel tempo, per tutti gli uomini di tutti i tempi. Una liturgia per la gloriosa risurrezione, l'indicibile ascensione, quella divinizzante intronizzazione alla destra del Padre di Cristo Signore, che diventa eterna ammettendo le schiere degli angeli, i giusti dell'Antico Testamento, la Chiesa dei Redenti. Ripetendo dunque senza timore di stancare il battesimo nella vita del Signore, è una condizione permanente, con un inizio consacratore al Giordano e una fine di adempimento alla croce. La coppa è bevuta non in un'unica soluzione, bensì giorno per giorno, poiché il Signore, dopo il battesimo, sopporterà con forza le resistenze, le incredulità dei Suoi, le terribili avversioni dei nemici. Queste realtà noi le celebriamo, anche se spesso inconsapevoli, lungo l'intero anno della Divina Grazia, che è l'anno liturgico, nei divini vivificanti misteri. Noi, battezzati in Cristo dallo Spirito Santo, riscoprendo l'abisso vertiginoso del battesimo del Signore, saremo nella docilità allo Spirito Santo battesimale indotti a mettere in opera, proseguendolo, quel programma battesimale del Signore nostro. La liturgia trinitaria consegnata a noi da portare al mondo. E chiudo con la preghiera di colletta. Padre onnipotente ed eterno, che dopo il battesimo nel fiume Giordano proclamasti il Cristo, tuo diletto figlio, mentre discendeva su di lui lo Spirito Santo, concedi ai tuoi figli, rinati dall'acqua e dallo Spirito, di vivere sempre nel tuo amore. Per Cristo nostro Signore. Amen.